Ciao a tutti e bentornati a Riccia Spiccia, il podcast dove parliamo di animazione Disney, bello o brutta che sia. E adesso siamo tornati nel filone, diciamo, cronologico. E quindi andiamo avanti con il settimo classico Disney, ossia I Tre Caballeros, un film del 1945, quindi uscito in piena Seconda Guerra Mondiale. E possiamo dire che si tratti di innanzitutto un package film, quindi un film collettivo, ma anche del sequel spirituale, ma anche effettivo, del sesto classico, il più corto, che era Saludos Amigos. Ne abbiamo parlato nella scorsa puntata del podcast, chi non l'avesse ancora ascoltata è invitato a recuperarla, perché direi che quell'ascolto è propedeutico quasi a quello di questa sera. E allora, come al solito, con me ci sono dei collaboratori, giustamente, e andiamo a presentarli. Ginevra Emilia Carrero Meglio.
Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati.
Stefano Buzzotta.
Buonasera, buongiorno a tutti, rieccoci.
Agnese Amato.
Ai caramba!
E io sono Mattia Del Coro. Ecco, questo è un film che personalmente, vabbè, è molto strano oggettivamente, poi vediamo perché. Sicuramente film particolarissimo, coloratissimo, e è il film di Paperino, il film con il protagonista, il nostro papero del cuore. A me però, nonostante questo film sia sicuramente molto bizzarro, molto singolare, possiamo dire, a me è sempre piaciuto tantissimo, sia perché era il film appunto con il protagonista, il mio personaggio, diciamo, dei fumetti Disney preferito almeno da piccolo, e anche perché in realtà è un film che mi mette di buon umore, riesce sempre a cullarmi, a coccolarmi, a farmi ritrovare quell'atmosfera, un'atmosfera, ecco, spensierata, perché secondo me questo film è molto divertente, molto proprio allegro. Cioè, se tu secondo me gli dai corda, lo segui, gli dai fiducia anche mano a mano che ti porta in giro, senza effettivamente un filo logico, se lo segui con il cuore leggero, possiamo dire, te lo godi veramente un sacco ed è secondo me super trascinante e divertente. Però vorrei capire adesso voi cosa ne pensate, se avete un'opinione meno talebana della mia.
Io so già che Ginny deve specificare una cosa importante rispetto alla data di uscita, perché si è già triggerata, quindi prego Ginny, mi raccomando.
Perché come per Saludos Amigos, quella premiere è stata l'anno precedente a Rio de Janeiro, anche in questo caso la premiere è stata l'anno prima, e nello specifico il 21 dicembre 1944 a Città del Messico, mentre in Italia poi vabbè è arrivato il 14 giugno 1949, quindi parecchio più tardi. E detto ciò, a parte questa piccola postilla,
sì, soddisfatta, sì.
Molto, proprio, ah, che bello. E a parte questa piccola postilla, sono d'accordo con Mattia. A me piacciono molto i package, mi piacciono di più altri, nello specifico Lo scrigno delle sette perle e Bongo e tre avventurieri. Però a me i film così, episodi, piacciono perché sono tante storie, tanti racconti, c'è Paperino, e poi trovo anche molto poetico il fatto che stiamo registrando proprio oggi, 9 giugno, giorno del compleanno di Paperino, anche se nel classico non viene scelto il 9 giugno, ma un altro giorno. Detto ciò, molto bello I Tre Caballeros, a me piace moltissimo.
No, allora, a me I Tre Caballeros piace molto, non tanto per il fatto che è un package film, perché su quelli ho un'opinione, dipende dal package film, ce ne sono alcuni che secondo me sono molto belli, altri che sono molto brutti, o comunque che hanno un numero di corti migliore o peggiore sul totale. Però I Tre Caballeros ha, penso, un paio dei miei corti preferiti in generale, e quindi me lo sono sempre goduto molto. Poi è iper mega colorato, super variopinto, i disegni sono eccezionali, anche l'animazione, specialmente la parte psichedelica finale, mi ha sempre entusiasmato, quindi per me è un giudizio ottimo, oltre al fatto dell'introduzione del grande panciso, per me buono, bello, ottimo.
Personaggio amico di tutti. Anch'io amo I Tre Caballeros, peraltro è il film, penso, che ci divide di più dal punto di vista della pronuncia del titolo, perché fra il tre con la E aperta e la E chiusa, i Caballeros con la L o con la doppia I, Caballeros o Caballeros, insomma c'è una asincronia sul titolo importante. Io da piccolo avevo i Tre Caballeros registrato dalla televisione, a cui mancava però il primo minuto, quindi ho ignorato per anni il titolo, perché nessuno lo sapeva in casa mia, i miei genitori non grandi disneyani non sapevano il titolo, gli avevo dato un titolo tutto mio che non ricordo, e iniziava in medias res con Paperino che apriva i suoi pacchettini e la storia del pinguino Pablo. Lo amo molto anch'io, in parte perché è parte della mia infanzia appunto per questo motivo, e poi per gli stessi motivi che avete detto voi. È un film divertente, allegro, sudamericano nel senso più genuino del termine, trascinante, ed è sì un package film, l'avete sottolineato giustamente più volte, però secondo me è bello anche perché lo è fino a un certo punto, no? Cioè c'è una trama abbastanza lineare, che è Paperino che compie gli anni, i regali per Paperino, e poi soprattutto nella seconda metà, da quando i Tre Caballeros sono riuniti, è vero che è diviso in spezzoni, in luoghi diversi, ma tendenzialmente c'è una trama. Non so cosa ne pensate, ma secondo me questo è un dettaglio che lo rende più simile a un film classico, per quanto sia ancora nell'epoca dei package. Ci sono i due corti iniziali che sembrano un po' dei residuati di Saludos Amigos, diciamo così, ma poi i Tre Caballeros ne combinano dei corti di crudo insieme.
Hai citato la trama, che quindi secondo te esiste, in effetti diciamo che c'è comunque, più che altro, più che una trama, forse è un filo rosso che collega, diciamo, tutti gli avvenimenti logici e non, che appunto osserviamo durante il corso della pellicola. E non so chi di voi vuole un attimo tracciare una, cioè, la trama nuda e cruda, cioè che cosa succede durante questo film appunto molto singolare. Come ha detto Stefano, l'inizio si apre con il compleanno di Paperino, cioè il pretesto che mette in moto tutto quello che vediamo sullo schermo, il fatto che sia il compleanno di Paperino e che riceva un grosso pacco regalo dai suoi amici sudamericani.
Allora sì, la trama c'è, a differenza del precedente Saludos Amigos, cioè nel senso c'è un filo rosso che collega tutto, come hai detto tu Mattia, è il compleanno di Paperino. Paperino si trova il giorno del suo compleanno, che è venerdì 13, a scartare un sacco di pacchettini coloratissimi da parte dei suoi amici del Sud America. Uno l'avevamo già conosciuto nel classico precedente, cioè José Carioca dal Brasile. Più avanti verrà spacchettato anche Pancito, Romero, Miguel, Junipero, Francisco, Quintero, González, Tercero.
L'abbiamo portato apposta Ginny stasera, che non so se sapete, nota biografica, ha molto DNA ispanico, fortunatamente.
La prima parte del lungometraggio si chiama Aves Raras e, come suggerisce il titolo, parla di uccelli strani. Quindi troviamo il cortometraggio sul pinguino Pablo, tutto bellino, infreddolito, di cui comunque parleremo più tardi. Viene presentato l'araquan, che è questo uccello fastidiosissimo, molto rumoroso, molto che urla, che fa casino, che fa caciara. Il corto del gauchito, che incontra questo piccolo burrito volante che sta lì a svolazzare, fanno tante belle disavventure di cui parleremo sempre più tardi. Poi finalmente, meraviglia delle meraviglie, arriva Pancito, si può andare a fare casino, si vola sul Serape per il Messico, perché il Messico sarà la nazione più presente in questo classico rispetto al classico precedente, in cui non c'era proprio il Messico. Si vola sul Serape incontrando un sacco di femmine, andando in spiaggia, vedendo i posti più belli del Messico, ci sarà Città del Messico, la leggenda della nascita di Città del Messico, tutto con queste musiche tipiche del Sud America. I tre che faranno palesemente i provoloni con tutte le donne che incontrano,
Get calling.
Quindi vedono tutte le leggende del Messico, canti tipici, costumi tipici, donne che cantano, tante donne che ballano, donne in costume, donne che fanno giocare a nascondino, donne, finché improvvisamente c'è una specie di cambio di registro, non so come descriverlo, improvvisamente ci sono queste esplosioni di colori incredibili, psichedelia pura, mi verrebbe da dire, anche se non erano proprio gli anni del boom dell'LSD, anzi, colori da tutte le parti, Paperino che vaga in questa esplosione di colori, di stelle, di persone con la testa a forma di fiore che cantano, e niente, poi c'è la famosa danza, la polca dei cactus, con una signorina sempre molto affascinante che balla in mezzo ai cactus, e il film finisce. Quindi c'è una trama, non è molto dal punto A al punto B, però come collegamento c'è questa grande amicizia che lega di Tres Caballeros, anche perché a un certo punto c'è la canzone che è meravigliosa di Tres Caballeros, che è forse la parte più bella di tutto il film, almeno per quanto mi riguarda.
Ma mia amica Ginevra, ti sei dimenticata che tra il Aves Raras e il viaggio in Messico c'è il viaggio a Bahia, dove c'è José Carioca che apre il suo magico libro per andare a Bahia e porta Paperino nelle grandi feste carnevalesche, dove Paperino si innamora di tutte le donne che incontra, ma prende picche sostanzialmente, in particolare quando la bella venditrice di muffin, di dolcetti, viene adescata dal mandolinero, che non credo sia un mandolino, sarà sicuramente uno strumento tipico del Brasile, però io non ricordo.
Ci piace pensare che sia un mandolino.
Sì, scusa, è molto italiana questa cosa. E niente, insomma.
Ma un mandolino napoletano o brianzolo?
Brianzolo.
Sì, e la psichedelia, no? L'astrattismo, diciamo, che pervade il film che Ginny ha adesso citato, in realtà è abbastanza diffuso anche dall'inizio, no? Cioè, se pensate alle scene iniziali, Paperino è in una stanza non meglio definita, senza contorni, con questi colori accesi, no? Tutta la scena dello scatolone, quando guardano il filmino del pinguino, oppure quando c'è il libro pop-up con la cosa carioca, non è localizzato in un punto preciso, no? C'è questo mondo onirico, sospeso.
Inconscio quasi.
Esattamente.
Tutto finisce quasi nell'inconscio di Paperino, cioè quasi.
E questo è magico, è magico.
Sì, in effetti già dall'inizio il film setta un'atmosfera abbastanza chiara nel suo essere non chiara, possiamo dire così. Effettivamente tutte queste luci che ci sono all'inizio, senza sfondo, senza niente, anche perché comunque ricordiamoci che i fondi erano abbastanza limitati, per fare questo film, quindi in realtà era un pretesto anche quello dell'astrattismo, secondo me, per rappresentare in maniera creativa qualcosa senza dover sforzarsi poi a disegnare, creare e costruire altri sfondi.
Però comunque sì, è vero, non avevano molti fondi, ma non hanno lesinato sul team che ha girato questo lungometraggio, perché torna un grande amico di questo podcast che è Clyde Geronimi, che è regista di questo classico, con tutto che noi l'abbiamo bullizzato nella al podcast.
Mamma mia,
dei
Clito, siamo con te, Clito. È il primo di una marea, no, di classici Disney, sì, che Clito dirigerà. Tra l'altro sarà il più prolifico tra i registi, co-registi dei classici Disney. Quindi oggi è la giornata in cui chiediamo ufficialmente scusa a Clito.
Perdona, Clito, per aver dubitato di te.
Una particolarità di questo film è che invece la squadra di doppiatori è la stessa in tutte le versioni. Ossia Clarence Nash, che doppia il buon Paperino, così come tutti gli altri, non doppiano solamente la versione inglese, ma doppiano anche quella in italiano, per esempio, ma anche in tante altre lingue, per rendere omogeneo e coerente, diciamo, questo film in ogni sua versione anche estera. Anche se in realtà poi non so quante versioni abbiano fatto come nucleo, dato anche il contesto storico in cui era. Sicuramente quella in italiano esiste ed è effettivamente interpretata dai doppiatori originali. Una cosa invece su cui ovviamente i doppiatori originali non sono gli stessi sono le voci fuori campo, i narratori che raccontano alcuni dei corti che vediamo. Per esempio il primo, con il protagonista il pinguino Pablo, il pinguino freddoloso.
Grande Pablo.
Con la sua sciarpina.
Ho sempre chiamato Paco e ho scoperto ora che si chiama Paco, cioè ora non in questo podcast, ma quando l'abbiamo visto insieme l'altro giorno, perché nella mia testa è sempre stato Paco, e niente, questa è una grande delusione della mia vita, ora vado via.
Io mi confondo sempre tra Pablo e Pedro. Anch'io, infatti mentre raccontavo la trama ho avuto un attimo di incertezza, ho detto come cazzo che si chiama?
L'aereo. Anch'io dico sempre Pablo.
Sbaglio sempre, infatti ho avuto un attimo di esitazione perché ho detto sicuro sbaglio.
Possiamo dire che il corto di Pablo sia super divertente, con questo pinguino freddoloso che cerca di andare all'equatore, mi sembra, cioè comunque
sì, oltre di cultura.
Le isole Galapagos forse.
Sì, tra l'altro sì. Esatto. Nasce proprio da un episodio della vita reale per cui gli animatori Disney andarono nel loro viaggio alle Galapagos, videro i pinguini e si immaginarono che avessero fatto questa trasmigrazione dal sud del mondo estremo, dall'Antartide fino alle Galapagos. Quindi sì, è esattamente questo il punto di partenza. Questa è l'idea del povero Pablo o Pedro che parte.
Poi com'è carino che si riscalda il pancino e gli va freddo il culetto e quindi si gira, si riscalda il culetto ma diventa freddo il pancino, una scena molto, molto tenera, mi riscalda il cuore. E parlando di doppiatori, il narratore di questo corto è Sterling Holloway.
No, io avevo scoperto guardando il film in lingua originale che una cosa che cambia è il nome della stufa. Che mi sembra che in italiano lui praticamente ha questo amore quasi carnale per la sua stufa, che in italiano mi sembra che si chiami La vecchia Giovanna, può essere. E in lingua originale la cosa simpatica è che la buona Giovanna è un maschio, perché si chiama Smokey Joe. E questa è una cosa molto simpatica, nel senso che noi siamo, carino. Almeno io l'ho visto per la prima volta in lingua originale e ci sono rimasto un pochino, perché per me era sempre stato femmina, cioè non mi sono mai posto il problema.
Possiamo carina dire, come cosa, ma preferisco Giovanna come nome, è più simpatico.
Sì, sì, anche secondo me è meglio Giovanna di Smokey Joe. E niente, in questo cortometraggio, tra le altre cose, appare Poseidone a un certo punto, che praticamente il dio del mare che emerge praticamente gli solleva la linea fisica dell'equatore per farlo passare dall'altra parte, idea molto simpatica, ed è un riferimento a una versione che era apparsa in una serie Symphony nel 32.
Smokey Joe era un giocatore di baseball degli anni 10, molto famoso in America, quindi ci sta che all'interno del cortometraggio di Pablo abbiano voluto fare un riferimento a questo giocatore. Che...
Ah, quindi c'è il doppio senso Smokey, però...
Che Smokey perché fuma, però lo chiamavano così, e era un soprannome, il nome del giocatore era Howard Ellsworth Wood.
Ah, ma quindi tu, anche te sapevi questa roba qui di Smokey Joe? Cioè che in originale si chiamava così?
No.
Ho la scoperta adesso.
L'ho documentata sul momento perché era un nome troppo strano per non avere indicazioni.
Altre cose che
però...
si
sono... Però cercando sul favoloso mondo dell'internet, il primo risultato di Smokey Joe che mi esce è un barbecue. Che comunque rimaniamo in tema con la stufa.
Esatto. E in questo corto, tra le altre cose, io ci tengo a segnalare e a esaltare la presenza di due amici che ha nel villaggio di Pablo. Uno cicciottello e, come dire, basso, è bello tracchiato, bello tazzato. Mentre invece l'altro è esile, eccetera. E ogni volta si recano al molo per salutare Pablo, ogni volta che lui ci riprova, con un entusiasmo, possiamo dire, contagioso. Cioè a me la loro flemma mi ha sempre ucciso, cioè loro erano proprio morti dentro, e questo mi piaceva proprio, sentivo una connessione quasi con il loro ottimismo.
E io invece, per quanto riguarda Pablo, a parte empatizzare molto, grande spirito guida, perché io in inverno soffro come lui, e ho sempre trovato molto romantico il fatto che lui si portasse dietro la stufa anche quando fa il viaggio sulla barca, e la stufa poi gli si scioglie, affonda, e il fatto che lui la porti con sé segnala il grande legame affettivo che li unisce.
Qua c'è appunto la voce narrante che ci racconta la storia di Pablo, che è molto divertente, ironica e simpatica, ed è la voce di Stefano Sibaldi, che ritroviamo perché l'abbiamo già incontrato, era la voce del topo Timoteo. Quindi insomma, qui vediamo l'inizio di questo fenomeno che poi ci porteremo avanti con tanti grandi doppiatori italiani, che associeremo poi naturalmente ai classici Disney. Ci sono tantissime voci come quella di Carlo Romano o di Lidia Simoneschi, eccetera, che
Giancarlo Magalli.
Magalli ha fatto una grande interpretazione che è sicuramente memorabile, però è una, però ecco, il ritorno di grandi voci invece inizia proprio in questi anni, quindi Sibaldi è già al secondo classico, ne farà altri 5 o 6, ma non spoileriamo, già nei prossimi lo ritroveremo, insomma. Voce che in originale è di Sterling Holloway, il doppiatore invece della cicogna di Dumbo, quindi insomma corsi e ricorsi delle voci.
Allora, dopodiché si passa al Gaucito, che è chiaramente un riciclaggio delle scene avanzate da Saludos Amigos, perché io trovo poche differenze rispetto al precedente, dove c'è Pippo che interpreta il Gaucho e ti dicono come si chiamano tutti i vestiti del Gaucho, però mi fa più antipatia, perché almeno Pippo è Pippo. E invece c'è questo bimbetto che trova un asino che ha delle ali, e allora all'inizio lo cattura e poi si iscrivono a una corsa. All'inizio le ali di quest'asino gli stanno attaccate al corpo e quindi lui sta perdendo e tutti lo prendono in giro. Poi invece apre le ali e vince, e vincono un sacco di soldini. Secondo me, non so, sicuramente per il mondo dell'animazione ha il suo valore, però per me era risparmiabile. Questo grande personaggio è forse interessante il fatto che ci sia il narratore che racconta la storia in prima persona, perché è un ricordo della sua infanzia e ogni tanto si rivolge a se stesso, e questo è un'esperienza che invece apprezzo. E di questo corto quel che mi sento di dire è che quando il Gaucho va in città si vedono tutte le attività tipiche che facevano gli uomini per passare il tempo, tra cui le bolas, che sono le bocce, e un passatempo proprio tipico locale che non viene tradotto in italiano, che è lanciare monete dentro la bocca della rana, che è il sapo, che è rospo in messicano, e c'è la scena in cui vengono lanciate le monete e bisogna centrare la bocca della rana. In italiano non se ne parla assolutamente, mentre nella versione inglese viene descritto il passatempo.
Beh, l'asino qua è chiaramente lucignolo, insomma, nel senso che la fisionomia dell'asino è chiaramente la fisionomia degli asinelli alla fine di Pinocchio. Anch'io personalmente non ho mai amato questo corto, mi sembra quasi di troppo nel film, è sempre sembrato come un corpo estraneo, ed effettivamente lo è per certi versi. E mi faceva quasi un po' inquietudine vedere sto asino che volava nelle montagne, non so, lo skippavo anche volentieri, lo posso dire serenamente. Quindi
puoi
non
dirlo,
mi dilungherò.
Cioè, vedo che effettivamente siamo abbastanza allineati. È un corto che in realtà io ho rivisto, cioè me lo immaginavo, me lo ricordavo ancora peggio, onestamente. Cioè, l'ho visto con rassegnazione, forse, cioè ero lì tranquillo, passivamente, non sono guardato. Non è niente di, come dire, esaltante, però in realtà lo ricordavo ancora peggio, dai, nel senso che non è così noioso come me lo ricordavo, però onestamente sicuramente l'anello debole è il film, ecco.
Ma come sempre io mi trovo a dover difendere le cose indifendibili. Forse però l'impressione positiva che ho di questo corto, che tutto sommato ha una trama, cioè, simpatica, dai, dipende dal fatto che ci sono due elementi che mi ricordano, cioè, vabbè, il mate, che è una bevanda buonissima, se non l'avete mai bevuta dovete farlo, e mi ricordo il gioco della petanca, perché quando ero piccola, nelle mie carinissime estati, giocavo sempre con gli zii spagnoli alla petanca, quindi quando l'ho visto mi sono emozionata tantissimo. E mi fa molto ridere anche il finale, perché c'è anche la morale, perché a un certo punto si rendono conto che l'asinello ha le ali e li squalificano, perché li hanno barato, se ne rendono conto, quindi volevano fare i furbetti, ma non ce l'hanno fatta.
Ma cos'è la petanca?
Quelle che Agna ha chiamato le bolas.
Ah, le bocce.
Okay.
La petanca, anche sport nazionale di Marsiglia.
Scusate, non ho zii spagnoli né tantomeno francesi.
Sì, no, noi ci giocavamo tutte le estati con la petanca. Ognuno di noi aveva il suo set di bocce.
Anch'io giocavo a bocce al mare, ce le avevamo di plastica.
Vabbè, a bocce anch'io, non alla petanca.
No, ma le mie erano proprio di alluminio.
Sì, nel senso, non la chiamo.
La media del podcast, 87 anni.
No, vabbè, erano delle bocce di alluminio pesantissime, di ferro, che proprio tu se le lanciavi male e colpivi un cristiano lo ammazzavi. C'era un po' delle bestione incredibile.
Sembra entusiasmante.
Come il corto, così entusiasmante che propongo di superarlo e proseguire oltre. Quindi insomma, questi uccelli, no?
Bello, bello, la mia parte preferita.
Beh, arriviamo a altri uccelli, no?
Esatto.
La mia parte preferita sono gli uccelli. C'è una sequenza in cui vengono presentati tanti uccelli di tutti i tipi, che sono tipici delle varie zone del Sud America e che hanno dei nomi molto divertenti. Perché c'è l'anambe preto, che in italiano è l'uccello parasole amazzonico, che ha una grande cresta. Poi c'è l'arapapà, che in italiano è becco a cucchiaio. La tijerita, che è il nibbio con la coda di forbice, che taglia i capelli all'anambeberto e lui ci rimane molto male. Questa cresta bellissima, e l'uccello coda di forbice gli sforbicia tutti facendogli un taglio a spazzola degno di Vegeta alla fine di Dragon Ball GT. Poi c'è l'arapazzudo pico curvo, che ha il becco a scimitarra ricurvo. E poi c'è un'altra grandissima delusione, la seconda dopo il fatto che Paco in realtà si chiama Pablo, che è l'Araquan, che non esiste. Mentre tutti quelli di cui abbiamo parlato sono uccelli realmente esistenti, Araquan è questo uccello con la cresta rossa, una maglietta a righe bianche e blu, che arriva, fa un sacco di casino, è chiassoso, mette a soqquadro tutto e tra l'altro ritorna anche nel resto del film a dare fastidio come elemento disturbatore. E io volevo darvi tante informazioni su di lui, ma in realtà quando sono andata a cercare ho visto che non esiste. Però ho scoperto che esiste un uccello che si chiama Araucana, oppure gallina mapuche, però non c'entra niente con l'Araquan, che ha tutto bianco e ha delle mega basette ed è uguale a Filosganga. È proprio lui, sono andato a cercare, è quello, originario del Cile meridionale, quindi comunque rimaniamo sempre in zona. Poi abbiamo l'Ortalis chachalaca, che è tradotto come Araquan, però anche lui non c'entra niente con l'Araquan, ha la testa piccolina, il corpo a palla, una coda molto lunga ed è marrone. E se volete vi faccio sentire anche che voce ha, perché se andate su internet si trova il suo suono. Ma non canta quella bellissima canzone dell'Araquan e quindi adesso sarò triste per tutto il resto del podcast.
Questo podcast comunque diventa sempre più National Geographic, anche l'altra volta con la geografia del Cile, le cose, oggi con la lezione ornitologica. Devastante.
Per me però fa l'ingresso scenico più bello di tutti, perché non mi ricordo precisamente la frase, comunque il narratore a un certo punto dice bababababa e la sua canzone fa così e caccia un urlo, l'Araquan, che mi fa sempre ridere questa scena. A me le urla improvvise mi ammazzano, cioè non riesco a smettere di ridere.
No, ma poi lui a un certo punto si mette un cilindro e fa giro con questo cilindro, cioè anche questa cosa è emozionante.
Ma siamo noi che adesso ci muoviamo e andiamo fisicamente finalmente in Sud America, la smettiamo di farci raccontare dai filmini, dai narratori, e con il ritorno di José Carioca, che a quanto pare era piaciuto dopo il suo esordio in Saludos Amigos, andiamo a Bahia, che è una zona del Brasile che non avevamo esplorato nel precedente lungometraggio. C'è questo libro pop-up con il trenino, che io ho sempre adorato, questa scenetta del trenino che va per le pagine, che poi si ferma a Bahia e i due arrivano.
Bello, tra l'altro con uno stacchetto musicale, diciamo, in cui José Carioca canta, balla, si gonfia, si sgonfia.
Ah, è vero, sì.
Anche quello è super, super onirico. Poi tutta la parte del treno fa largo uso degli sfondi di Mary Blair, che era una attrice, distruttrice in forza degli Studios. Sembra che ne abbiamo parlato anche nella scorsa puntata, se non vado errato. In quella parte lì, in cui c'è il treno, gli sfondi super colorati, con, sapete, quei colori che sforano dai bordi, no? Molto pastellosi, eccetera. Lì si vede proprio tanto il contributo della buona Mary Blair. Ma finalmente arriviamo a Bahia, con una serie, tra l'altro, di cartoline, diciamo, questa musica dolce, cioè che ti culla quasi, fino a quando i due, buon Paperino e buon José Carioca, effettivamente non incontrano una delle star non solo del luogo, ma anche in generale della scena internazionale.
Esatto, si tratta di Aurora Miranda, la sorella di Carmen Miranda. Peraltro Aurora Miranda, ho scoperto proprio dopo aver visto il film, che è scomparsa pochi anni fa, relativamente, una quindicina di anni fa, alla veneranda età di 90 anni, quindi insomma ha avuto una vita lunga e penso anche soddisfacente, insomma. E sì, Aurora Miranda interpreta questa paesana, questa cantante che si esibisce, si muove, balla lungo le strade di Bahia, attorniata da nugoli di aitanti maschioni che vorrebbero, insomma, approfittare delle sue grazie o perlomeno concedersi un aperitivo con lei. La canzone che cantano è bella, no? È trascinante, e Paperino e José entrano piano piano nel mood, ballano, cantano. Paperino si innamora ovviamente di lei, sarà solo la prima di tantissime donne, come già prima anticipavamo, di cui Paperino si innamorerà nel film, e a un certo punto arriva il mandolino Brianzolo, che però non fa breccia nel cuore della buona Carmen.
E fai bene ad aver nominato la musica, perché tutte, cioè la maggior parte delle canzoni presenti in I Tres Caballeros sono brani riadattati di vecchi pezzi, cioè pezzi usciti precedentemente, famosi nel Sud America. Nello specifico, quando c'è Aurora Miranda, il brano è stato riadattato dall'opera Nabaicha de Zapateiro, composta da Ari Barroso nel 1938. Ari Barroso, se vi suona come nome, è perché è lo stesso autore di Aquarela do Brasil, di cui abbiamo parlato durante la scorsa puntata. I testi in questo caso sono stati riadattati da Ray Gilbert, mentre invece la canzone Sei mai stato a Bahia è stata composta nel 1941 da Dorival Caymmi, e che è un samba riadattato sostituendo la parola maga, che significa donna africana, con Donald. E quindi niente, secondo me Ray Gilbert in questo classico ha fatto veramente un bel lavorone riadattando i testi per questo classico.
Secondo me è ammirabile anche la tecnica mista che viene usata in questa parte per far interagire i cartoni animati, i personaggi a cartone, ossia Paperino e Rosa Carioca, con i filmati effettivamente girati live action con Aurora Miranda e i vari maschioni che ballano, cantano, eccetera. E secondo me l'interazione non è malvagia, ecco, nonostante, vabbè, non fosse un film che aveva le pretese e anche i mezzi di un Mary Poppins, per dire, però secondo me non è male, cioè secondo me è abbastanza credibile come interazione, non so cosa ne pensate voi, cioè non lo vedo invecchiato così male.
No, io sono d'accordo, a me da piccola piaceva tantissimo, cioè non riuscivo a capire che erano live action e animazione unite, cioè io da bambina piccola e tontina pensavo fosse così, cioè veramente che Paperino stava là a ballare con Aurora Miranda, con tutti questi maschioni eccetera eccetera, cioè per me l'illusione c'ero cascata serenamente da piccola. Tra l'altro in quel punto la canzone si chiama O Skin Dins dei Yaya, sempre di Ari Barroso, del 1941.
Ma possiamo dire che, cioè, come canzone, come pezzo è fenomenale, cioè mi mette proprio un'allegria incredibile, ma poi tipo a un certo punto, cioè, esplode tutto, perché per esempio anche i maschioni che ballano, cantano uno contro l'altro per andare a conquistare le grazie della donzella di turno, vengono trasformati in galli da combattimento.
Madonna, sì, ecco, anche lì l'animazione e il live action che si fondono, le ombre e i galli, cioè veramente mirabile.
Cioè, quella parte lì, ragazzi, onestamente è sempre super sottovalutata, comunque non tenuta in considerazione, ma in realtà è tantissima roba, cioè anche lì, diciamo che sono i semi sempre più presenti dell'atmosfera onirica del film, anche, cioè c'era molta libertà dal punto di vista artistico e creativo in questo film, anche in queste cose qua si vede, cioè secondo me si sono divertiti proprio a farlo.
Sì. Beh, se pensiamo che in meno di 20 anni Walt è passato dalle Alice Comedies, che erano i primi esperimenti, no, di live action e animazione, che erano, sono obiettivamente invecchiati tantissimo, a questa roba qua. Cioè, ragazzi, un passo avanti clamoroso.
O Skin Din de Yaya. Veramente.
Com'è?
Infatti, tra l'altro, quando termina tutto e tornano, diciamo, a casa, possiamo dire, Paperino è lì che la canta ancora.
Com'è?
Ti è rimasto in testa. Bello. Ecco, quando tornano a casa, cosa succede? Allora, parte uno spezzone che, personalmente... Ah, no, vabbè. prima dello spezzone che non mi piace, ce n'è un altro che invece mi piace tantissimo.
E beh, perché
sì, la sua apparizione, la bomba a mano del film.
Anche lui entra urlando.
Sì, urlando, sparando.
Ha aperto questo mega pacco esplosivo.
Che è una pignata, se non sbaglio.
Esplode la pignata e esce pancito.
Ecco. E non c'è più scampo per nessuno. Ma qui alla fine del film è tutto un delirio, praticamente, a parte l'intermezzo che Mattia citava, che poi...
Sì, no, vabbè, adesso magari ne parliamo, perché secondo me effettivamente questo è ancora peggio di che è uscito. E pancito che arriva in maniera esplosiva, è praticamente una bomba a mano, come ho detto, cioè è incontenibile, è vulcanico. Arriva, urla, spara, inizia a ballare, a cantare, eccetera. Ed era ovviamente si parla di un galletto messicano. I messicani al tempo erano visti come persone veramente come pigre, negligenti, che pensavano a dormire, eccetera. Quindi diciamo che questo pancito doveva essere un modo per dire no, siamo anche dei, insomma, personaggi pieni di vita, eccetera.
Io poi... sono sempre rimasto stupito quando ero piccolo, vedevo José, che è tutto spaccone, no? Cosa carico, che è uno che se la tira molto, no? Che la sa lunga, che sa sempre lui com'è. Annichilito da pancito, non dice quasi più niente. Cosa carioca, sta lì timido, mentre questo qua spara, urla, corre, fa. Cioè, praticamente ha un mutilito tutti gli altri personaggi, da qui in poi è protagonista assoluto.
Tra l'altro cercano anche di segare il palco per farlo sprofondare, perché non ne possono più, e lui comunque risorge.
Durante
questo, quando cantano la grandissima canzone che dà anche il titolo al film, The Three Caballeros.
Che canzone. Sono sicuro che Ginevra saprà dirci qualche cosa sulla composizione di questa ammirabile canzone.
Esatto, inizialmente era questo il nome, ed è una canzone del 1941 che fa parte dell'omonimo film messicano. Per l'adattamento è stato convocato Manuel Esperon, che insieme a Ray Gilbert, che torna anche in questo caso, si è messo lì, insomma, e l'hanno risistemata. Una canzone stupenda, che mette allegria, mette gioia. Vediamo Paperino con due amici, e che è una cosa stupenda. E c'è Pancito che fa un casino di pazzi, come si fa a non volergli bene. Capolavoro, cioè la parte più bella del film.
La parte più bella del film. Ma poi hai ragione, sono gli amici di Paperino questi, perché Paperino ha avuto cugini, parenti, per carità, in animazione Topolino e Pippo ne hanno combinate in tre. Però due uccelli come lui, no? Insomma, due persone col becco, possiamo dire. Amici
Gigno e Archimede Pitagorico.
Va bene, infatti, però è un pochino più moderno, no? Dagli anni 90 in poi. Ecco, storicamente, due amici così con cui fare gli scemi da giovani, andare
guasconi,
a fare i guasconi anche un po' irriverenti, così. Cioè,
possiamo dire andare a gnocca.
A correre dietro alle fie.
Possiamo usare queste espressioni colorite, va bene, usiamole. È una roba bella, una roba bella. Che Don Rosa, adesso spoiler, lo diciamo adesso, va bene, Don Rosa lo riprende, no? Cioè, sono due storie, fumetti meravigliosi, con i Tre Caballeros che sono
cavalcano ancora. I Tre Caballeros cavalcano ancora, e i Magnifici 7-4 Caballeros.
Esatto, cioè.
Ma anche in una storia italiana del 1963 dei fratelli Barossa e Giovanni Battista Carpi. I Tre Caballeros e la guerra dei jukebox.
I Barosso erano bravi, perché riprendevano tutti questi personaggi, hanno portato in Italia Gancio il Dritto, cioè i Barosso erano due filologi in questo senso.
Ma io volevo chiedere a Ginevra, sfruttandone la ispanica conoscenza, che significa Hai Alisco Notte Rajes?
Non ne ho la più pallida idea.
Non si capisce, quindi.
Ottimo.
No, vabbè, magari sì, mo controllo un attimo, ma...
No, Rajes, dai, significherà qualcosa.
Khalito non lo so.
Non pensavo di coglierti in fallo, onestamente.
No, Khalito non ne ho la più pallida idea.
Alisco notte Rajes.
Allora, con il traduttore a me esce Alisco non mollare.
Sarà un nomignolo, sarà Khalisco, non lo so.
Eh sì, perché dice Hai Khalisco, tu tienes tu novia che es Guadalajara. Chacha bonita, la perla más rara de Jalisco es mi Guadalajara.
Beh, Guadalajara è il posto da cui viene Ugly Betty.
Il siparietto comunque viene ripreso quasi integralmente da Don Rosa, che è una roba folle, cioè riprendere un siparietto, un numero di musica su carta, in I tre Caballeros cavalcano ancora. Con le stesse parole, le stesse, cioè la stessa, possiamo dire, coreografia. È molto figa questa cosa. Una curiosità aggiuntiva sulla canzone è che mi sembra il secondo verso sia proprio Free Gay Caballeros, sì. Che all'epoca era un modo per dire allegro, spensierato, diciamo, e che ovviamente, visto che ha assunto dei connotati un po' diversi rispetto all'epoca, è stato modificato in Three Brave Caballeros, quindi tre cavalieri coraggiosi, oppure Yes, Three Caballeros, che sorprendentemente sì, Three Caballeros.
Io la sento in spagnolo, in inglese, c'è anche la versione spagnola che è molto divertente, che è molto bella, insomma. E poi, come già Gini diceva, è una canzone che è corredata da un momento di animazione spettacolare, no? Cioè, a parte tutto che loro sono lì, gli amici, l'abbiamo già detto, ma poi alla fine, quando Pancito non vuole smetterla di cantare, cominciano a cercare di stopparlo costruendogli, facendogli crescere anzi delle siepi intorno e poi dando loro fuoco, gli tagliano il palco sotto, come abbiamo già detto, lo incappucciano, è un momento completamente folle e meraviglioso. Che si conclude con l'arrivo di questa pignata, che effettivamente è il dono che Pancito porta a Paperino, raccontandogli così
il segmento più di merda del film.
Vabbè, gli racconta così, insomma, le tradizioni messicane, partendo proprio dalle Sacre Scritture, grande
solito,
passione di Pancito.
Pancito porta guai per Paperino.
Esatto. Ma sono sicuro che anche stavolta questo segmento avrà una strenua difenditrice.
La sposata.
Voi non potete vedere i suoi occhi, ma io li vedo.
No hai posata.
No hai posata. Noi vediamo gli occhi di Ginevra.
Perché parte una parabola a sfondo, come possiamo dire, religioso.
Allora sì, diciamo che stronca un po' il mood, che era tutto allegro, sì. Tutto festivo, tutto che bello, cacciare amici.
Un corteo funebre durante la notte, non so.
Esatto.
Di Capodanno, cioè.
Che si passa dall'animazione alle immagini.
Agli acquerelli.
Sì.
Esatto, sono una sequenza di acquerelli, tutti di Mary Blair, che tra l'altro tutto questo lavoro che ha fatto per questo stacchetto della posta della Sposadas lo riutilizzerà dopo 20 anni per la giostra di Disneyland It's a Small World, la cui canzone è stata composta dai fratelli Sherman. Quindi insomma, diciamo che almeno a qualcosa è servito questo spezzone. Comunque, di che parla questa posada? In pratica, in questa carrellata di acquerelli vediamo dei bambini che portano in processione con questo asinello delle effigi della Madonna e di Giuseppe. Perché in cosa consiste la posada? È una tradizione di processioni tipiche del Messico e, se non ricordo male, anche di qualche paesino dell'Italia meridionale. In cosa consiste? In pratica, 9 giorni prima di Natale, che ricorda i 9 mesi di gestazione di Maria, questi bambini vanno in giro per il paesino a cercare un rifugio, un ricovero per Maria incinta, che insomma sta per partorire, e Giuseppe. In questi 9 giorni i bambini non riescono a trovare un rifugio, perché c'è l'oste che è interpretato dal parroco, che dice sempre no, non c'è posto, no, non c'è posto, non c'è posto, finché l'ultimo giorno, il 9, i bambini riescono, e Maria, insomma, biblicamente descritto, riesce a trovare il suo rifugio, e finalmente a quel punto il sacro lascia il posto alla festa popolare e ci si apre a festa. Stanno i bambini tutti lì, le famiglie, tra canti, balli, cibi, festeggiamenti e viva e viva e viva. La regina della festa è la pignata, che deve avere una forma specifica, e cioè con la stella a 7 punte di Betlemme, dove ogni punta rappresenta i 7 peccati capitali. Ovviamente poi la pignata viene scamazzata e dentro ci sono tante cose belle per tutti quanti. E niente, questo è il corto con gli acquerelli di Mary Blair. Prego Agna, cosa vuoi dirci?
Io non sto nella pelle per dire quello che devo dire. Allora, posada è la strofa, no hai posada perché non c'è riposo. Io avevo totalmente rimosso questo episodio della mia infanzia, ma quando ho visto i bambini che vanno in giro e non c'è posto negli alberghi per Giuseppe e per Maria, mi è venuto in mente che quando andavo a scuola mi hanno fatto cantare una canzone che dice: no, 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 non c'è più posto, non c'è posto, andate via, no, 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 non c'è più posto per Giuseppe, per Maria. E c'è questa canzone che, insieme alle altre canzoni di Natale, tipo Tu scendi dalle stelle, che sono molto più gentili e carine, perché celebrano un evento lieto, il lieto evento della religione cristiana cattolica. C'era anche questa musica anche con Tony Cupi, e io appunto avevo totalmente dimenticato
Tony Cupi.
Sì, avevo totalmente dimenticato questa cosa, e vedere i bambini mi ha fatto ritornare in mente come Mega Flash. Però devo dire che il ritmo di questa canzone era molto più incalzante rispetto ai canti di sottofondo che ci sono nella posada dei Tre Cavalieri.
Se no, il più grande problema di questo corto è che arriva subito dopo il pezzone della canzone dei Tres Caballeros, quindi uno magari non se l'aspetta questa processione di bambini vista dopo con tanti acquerelli, e quindi resta un attimo spiazzato in negativo. Però a me piace, perché in generale le feste popolari, il folklore piace sempre.
No, a me piacciono gli acquerelli e mi piace ricordare quando ero piccola, dai, insomma.
È un grande classico, che prima della nascita c'è il momento di cupore, no? Come Chernobog prima dell'Ave Maria. Ma ci piacciono di più le feste più scanzonate e piene di...
Però per favore non paragonare Chernobog alla posada.
No, non paragoniamo Chernobog alla posada, chiedo scusa a Chernobog e a chi per lui era...
Abbiamo parlato abbondantemente di questo segmento entusiasmante, che è forse il più riuscito, senza ombra di dubbio, del film.
Dei primi sette classici, direi tutti.
Ma io direi di tutti i classici mai fatti. Direi di andare avanti, perché da questo punto in poi il classico direi che implode, o comunque si fuma una bella bomba, perché inizia il delirio assoluto, che poi sfocia sempre di più in maniera importante nella follia psichedelica. Però prima diciamo che il buon Pancito vuole portare Paperino in Messico, e lo fa attraverso sia filmati, diciamo, sempre live action, secondo me meno interessanti e belli di quelli brasiliani, francamente.
Più che altro un po' ripetitivi, cioè dopo un po' che vedi una danza di qua, una danza di là, sono un po' stufati, no? Li longo, sì, va bene, bello, però abbiamo già visto, no? La gente con gli stivaletti che saltella e balla, basta. Cioè.
E poi soprattutto, secondo me, non sono accattivanti come Oskin in the Yaya. Vabbè, sì, effettivamente, forse è la parte un po' più sprodolona del film, in cui diciamo che il film viene, come possiamo dire, consegnato nelle mani piumate di Pancito, e ovviamente va tutto a patrasso, perché è così che va quando affidi le cose a Pancito. E tra l'altro, a un certo punto però, finalmente questi filmati molto ripetitivi, eccetera, di messicani che ballano, cantano, fanno cose, eccetera, si interrompono con la discesa in campo, possiamo dire, dei Tre Caballeros ad Acapulco,
che afferrano con loro magico serape in mezzo,
esatto, col magico serape di Pancito Pistoles, planano sulla spiaggia di Acapulco per osservare le belle donne, gnocche,
le bellezze del luogo,
esattamente.
La fauna locale, direbbe qualcuno in maniera molto offensiva, infatti noi non lo diremo.
Una spiaggia dove vanno solo le donne, perché uomini in costume palestrati non ce ne sono.
Ragazzi, gli anni 40, altra epoca. E Paperino qua, altro che
bello
Aurora Miranda.
Bello infogliato Paperino.
È bello aggressivo, cioè...
Sì, troppo. Forse fin troppo, oggi sarebbe sicuramente querelato per molestie, eccetera, eccetera, ma ai tempi viene semplicemente preso per il culo dalle donne, ovviamente, e rimandato e riconsegnato, impacchettato sul Maico Serape, che poi prende e se ne va da dove era venuto.
E dove va?
Va nel magico mondo dei sogni, che tipo è un precursore del magico mondo di Paperino, nel mondo della matematica, forse. Insomma, c'è tutta questa sequenza successiva in cui delle donne danzano all'interno di fiori, con paesaggi che cangianti, che si trasformano, si compenetrano, e da lì in poi diciamo che è difficile descrivere a parole tutto quello che succede.
invece una donna che appare in un fiore, cioè,
come... A me quella parte lì ricorda molto i quadri di Frida Kahlo, che per esempio c'è l'autoritratto con Tehuana, che è un costume tipico messicano che avvolge il volto della donna come se fossero dei grandi petali per tutta una cosa di pizzo, e sembra un riferimento a quell'opera lì. Poi in realtà è più probabilmente un riferimento all'abito tradizionale che veniva utilizzato dalle donne indie e contadine, ma nello stesso periodo, negli anni 40, a Città del Messico veniva utilizzato anche dalle donne cittadine per protesta nei confronti delle convenzioni sociali che volevano che utilizzassero degli abiti più canonici. E questo grande velo di pizzo, che poi si abbinava alla blusa e alle gonne bordate di bianco, viene in parte riutilizzato negli abiti del fiore cantante della sequenza musicale.
Non l'abbiamo detto, cioè l'abbiamo detto sì, ma solo in parte, no? Vedere queste persone degli anni 40 che interpretano i canti, balli, le tradizioni, no, del loro popolo, non è solo una questione geografica, è anche una questione cronologica, perché noi, cioè io quando vedo, non so, Aurora Miranda che gira per il Brasile, per Bahia, con tutti quei personaggi con la maglietta, con le righe, il cappello di paglia, eccetera, mi sento proprio negli anni 40, no? C'è proprio un bel manifesto di un'epoca veramente lontana. Non è solo un film che quindi è finzione totale, no? Perché poi effettivamente io mi immagino questi tipici balli in un'epoca e in uno spazio diversi, no? Ed è bella la fusione tra questa cosa e l'animazione, proprio perché dà un contesto anche, no, storico all'animazione che amiamo, ai corti del periodo, no? Quindi è molto bello. In particolare la donna, la ballerina cantante che citava Agnese adesso è Dora Lutz, che appunto compare in mezzo ai fiori, canta questa canzone anche un po' lenta, no? Molto, molto lunga. Personalmente è un momento un po' particolare, perché anche questo è un momento, no, che interrompe un po' la frenesia, che poi torna, quindi insomma si salta di palo in frasca tra momenti lenti, poetici, astratti e momenti completamente concitati, fino a un finale insomma surreale che lascio a voi, insomma.
C'è, se volete vedere, ora mi collego a quello che ha detto Stefano sul fatto che questo è le persone del loro tempo che interpretano le tradizioni del loro tempo. In realtà c'è un'artista messicana che si chiama Lila Downs, che è sempre in attività, non so se si pronunci Lila o Laila, che mischia le tradizioni folcloristiche del Messico alla musica moderna e fa delle performance live che assomigliano molto, secondo me, alle sequenze finali dei Tre Caballeros. E in particolare vi suggerisco di andare a guardare il video Pecados y Milagros, Peccati e Miracoli, che si trova su YouTube, perché non so se lei abbia visto i Tre Caballeros o se effettivamente poi quelle danze abbiano quelle suggestioni lì e i Tre Caballeros nella loro psichedelia riescano comunque a renderle effettivamente. Però mi sembra un buon termine di paragone.
Tra l'altro la canzone cantata da Dora Lutz, di cui parlava Stefano prima, è un adattamento sempre di Ray Gilbert di un bolero messicano del 1941 di Agustín Lara, che si chiamava, cioè si chiama, Solamente una vez. Così, giusto per contestualizzare.
Grazie, stavo aspettando.
E c'è anche un altro grande pezzone, che è Jesuita in Chihuahua, di Quirino Mendoza y Cortés, che è un brano del 1916 che era un inno alla rivoluzione messicana terminata nel 1920, che fa da cornice all'incredibile Cactus Polka, dove c'è questa ragazza vestita in abiti tradizionali messicani con anche degli speroni, tipo una cosa del genere, che balla agitando la frusta e facendo muovere e agitare anche Cactus e Paperino, perché anche lui gli si infila lì in mezzo. Dove c'è una bella femmina c'è anche Paperino,
dove c'è Carmen Molina in questo caso
c'è Paperino.
E di fatto il film finisce qua, perché poi c'è un momento concitato finale assurdo in cui c'è un toro meccanico, c'è Pancito che fa la corrida con questo toro, ci sono dei fuochi artificiali, i Tre Caballeros che si stringono ormai sfatti dopo tutto questo tourbillon di fumi, avvenimenti, canzoni, eccetera. E finisce anche un po' bruscamente, se posso. Finisce. Compare in tre lingue diverse la parola fine, in portoghese, in spagnolo, in inglese.
Il buon Clyde ha detto, vabbè, oh raga, io non c'ho più voglia, dai, facciamo la finita, fate entrare il toro, spariamo tutto in aria e via.
Beh, ma com'è andato questo film alla fine? Cioè, tirando un po' le somme, ha ottenuto sicuramente due nomination agli Oscar per colonna sonora e sonoro. Ma com'è andato al botteghino? Com'è stato accolto?
Molto male. Secondo me la gente era proprio satura, piena dei film su Sud America, eccetera. Poi questo era arrivato praticamente nelle fasi finali del conflitto, dunque forse anche un po' fuori tempo massimo. E in generale fu una mezza delusione, anzi intera, anche al botteghino. Infatti, tra l'altro, non tutti sanno che, per dirla con la settimana enigmistica, era in cantiere addirittura un terzo film sudamericano, Cuban Carnival, perché in realtà Walt Disney e i suoi, dopo che Saludos Amigos, come ricorderete dalla scorsa puntata, era nato così bene, ha detto: ma adesso facciamo un altro viaggio, ci incentriamo sul Messico. Poi ne fecero un altro, addirittura incentrato, sarebbe dovuto essere incentrato su Cuba, perché Cuba, diciamo che si era abbastanza presa male, lamentata del fatto che non fosse presente nemmeno marginalmente in Saludos Amigos, e gli Stati Uniti comunque tenevano abbastanza in considerazione l'opinione di Cuba, perché c'era un rapporto con l'isola abbastanza teso, abbastanza sempre fatto di cambi scambi, c'era una rete abbastanza particolare di rapporti tra, appunto, il governo cubano e quello americano. Quindi si volle accontentare anche Cuba. Fu messo in cantiere questo Cuban Carnival, sempre un package film, sempre con un caballero, che stavolta doveva essere un pollo bantam chiamato Miguelito Maracas, che avrebbe dovuto fumare il sigaro Havana ed essere il padrone di una piantagione, tra le altre cose. E questo film, in cui tra l'altro sappiamo anche alcune delle bozze dei corti di cui sarebbe dovuto essere composto questo film, fu invece completamente messo da parte. È un peccato, perché
è un grande rimpianto.
Miguelito, se voi andate a vedere anche i bozzetti, cioè che era tutto già pronto, questo gruppo di artisti che Walt si era portato stavolta era più piccolo, quindi magari l'idea era di fare un lavoro quasi più autoriale per certi versi. Insieme a Walt andarono Norman Ferguson, Chuck Walcott e Fred Moore, e abbiamo, se cercate online, i bozzetti di Fred Moore con Miguelito Maracas, che sembra essere un bel tipo deciso e sicuro di sé.
E così, insomma, con un naufragio finisce l'avventura sudamericana. Due film vicini, tre, sarebbe stata una bella trilogia del Sud America, ma ci dobbiamo accontentare di qualche residuo.
Sì. Arriva Pancito e tutto va a patrasso.
E tra l'altro, Saludos Amigos e i Tre Caballeros vantano un primato, che è il primo classico Disney ad avere un sequel, che è una tradizione che successivamente gli studios riprenderanno in maniera più timida inizialmente con Winnie the Pooh, ma in maniera molto più lasciva, senza un controllo e senza limite, nel periodo tra fine anni 90 e primi 2000, in cui fioccavano i sequel dei vari classici, alcuni che non si sono meritati di stare in mezzo ai classici canonici.
Quasi tutti, fortunatamente.
Diciamo che sono un grande numero, mentre Saludos Amigos ha avuto il suo successore, diciamo, in maniera degna. Sebbene poi il successo al botteghino non sia arrivato, è comunque un classico che eguaglia quello precedente.
E in più io vorrei fermarmi un attimo a riflettere sul povero Walt Disney, un uomo con le palle a cocco. Allora,
dovrebbe
e arriva la guerra.
La biografia, questa cosa.
Sì.
Walt Disney, un uomo con le palle
a cocco. Ma perché? E gli arriva la guerra, e gli arriva lo sciopero, e andiamo a fare il viaggio in Sud America, andiamo, va bene, si lamentano gli altri stati, ma anche noi vogliamo esserci, va bene, facciamo un altro film, i Tre Cavalieros, e va male. Cioè, veramente, un uomo con le palle a cocco, cioè, ha avuto molta sfiga, possiamo dirlo. E a me ogni volta che facciamo questo podcast arriviamo al momento dell'agro amaro, dell'agrodolce, Io veramente soffro pensando a questa cosa, cioè...
Vabbè, ora, però non è che ha avuto solo sfighe nella sua vita, ha avuto anche dei riconoscimenti e delle soddisfazioni.
Se non avesse avuto, se non ci fosse stata la Seconda Guerra Mondiale, se non ci fosse stato lo sciopero, tante cose, cioè veramente è stato un uomo che ha dovuto prendere il meglio dalle difficoltà che gli offriva la vita. Ma in questo caso, cioè, Tre Cavalieros l'ha fatto... perché gli altri stati hanno iniziato a lamentarsi e poi nessuno se l'è visto. Cioè, ma figlioli miei, ma avete un po' rotto i coglioni.
C'è anche da dire che era un uomo pieno di idee, un grande innovatore, quindi se uno fa tante cose qualcuna purtroppo non va. Però dai, come dice Anya, qualche soddisfazione se l'è tolta. Poi dopo la guerra, adesso ci sono ancora un po' di package film, però dopo la guerra poi tornano altri grandi classici, insomma, importanti.
No, comunque diciamo che nonostante l'insoddisfazione e le botte ricevute dalla vita, è una persona che ha continuato a investire e a risorgere e a fare ogni volta meglio.
Sì, ma questa senz'altro è stata la sua grandezza. No, dico, questa è stata la sua grandezza, che dalle difficoltà della vita, l'imprevedibile, la vita lavorativa, da qualsiasi cosa, lui è riuscito a trarne fuori il meglio, questo sì. Però contemporaneamente Poru Koku, cioè da fantasia in poi, viene successa una dietro l'altra.
Sì, infatti siamo già nella fase in cui lui stava disinnamorandosi del cinema, no? Adesso per gli anni 50 le sue grandi passioni diverranno la televisione, i parchi divertimento, insomma il cinema, che era stata la sua grande folgorazione, comincia già un po' a scemare. Però insomma, meno male che ci ha creduto, così non ha smesso di regalarci grandi cose. Con il naufragio, insomma, di Cuban Carnival e con il flop dei Tre Cavalieros finisce l'avventura sudamericana, che avrà qualche briciola rimanente in qualche corto. Parleremo di un corto in cui torna Lara Kwan in uno dei prossimi classici. Lara Kwan stesso sarà protagonista di un corto con Paperino proprio in questi anni, però insomma sono briciole di un periodo che comunque a suo modo rimane inimitabile, in qualche modo unico nel suo genere, nella storia dei classici, nella storia della Disney, nella storia dell'animazione. E con questo, oltre all'avventura sudamericana, si chiude anche la nostra puntata di oggi. Quindi grazie per averci ascoltato. L'avventura dei package film ovviamente però è solo all'inizio, quindi nella prossima puntata passeremo al prossimo. Non facciamo spoiler, seguiteci per scoprire di cosa parleremo. Io ringrazio i miei compagni questa sera di chiacchierate. Grazie Ginny, grazie Anya, grazie Mattia. E vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti.
Grazie a tutti, alla prossima.
Ciao.
Ai caramba. Hasta luego.